accomodarci per un breve istante che ci serve per ripercorrere il significato della liturgia che stiamo celebrando. Abbiamo iniziato in un primo tempo, come tutti gli anni, fuori dalla chiesa, sul nostro prato. Era tutto molto bello, avevamo in mano i rami di ulivo che i nostri ragazzi scout avevano preparato ieri pomeriggio, dopo che il nostro Martino li aveva tagliati dalle piante di ulivo che ci sono proprio sul nostro prato. E abbiamo fatto tanti canti di gioia, di festa, abbiamo sentito l'annuncio del Vangelo che ci descriveva l'ingresso solenne, pubblico, festoso di Gesù a Gerusalemme. Anche noi abbiamo cantato Osanna, che significa misericordia, pietà. Osanna al figlio di Davide, perché Gesù è il discendente di Davide. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E abbiamo anche cantato quelle parole così belle che solo il Vangelo di Marco ci ricorda, il diacono Mario ce le ha lette sul prato: benedetto il regno che viene. Guardando Gesù seduto su quel puledro, la gente riconosce che lui è il re, ma è anche il regno, è un evento nuovo, è qualche cosa che cambia la storia di quel popolo. È stato come il primo tempo di una celebrazione che però, come tutti gli anni, ci porta in un secondo tempo un po' più complicato. Abbiamo partecipato tutti alla lettura del racconto della passione di Gesù secondo Marco e abbiamo tutti dato il nostro contributo, la nostra voce. Ci siamo ritrovati nei panni di tutti i personaggi che erano con Gesù in quel momento, dai discepoli che ricevono il dono incommensurabile della comunione con Gesù durante l'ultima cena, la cena della Pasqua, a quelli tra i discepoli che hanno fatto più fatica, come Pietro, e che alla fine lo hanno rinnegato. Abbiamo dato la nostra voce anche a un altro discepolo, a Giuda, che ha tradito Gesù, ma anche alle domande di Pilato, anche alle minacce della folla. Davanti alle grida anche noi abbiamo ripetuto crocifiggilo, crocifiggilo, e fino a sotto la croce abbiamo ripetuto le parole di scherno, di beffa, di insulto, di presa in giro di Gesù da parte delle persone che passavano, comprese le autorità. E allora questo secondo tempo è il tempo della passione, è il tempo della sofferenza, mentre nel primo tempo ci sembrava che ci fosse solo gioia, festa, canti, comunione. Ecco che qui nel secondo tempo vediamo che quel popolo che pochi giorni prima aveva accolto festosamente Gesù, manipolato dalle autorità, ha cambiato faccia, ha cambiato bandiera, è passato dalla parte dell'ingiusto, del violento che aggredisce l'innocente. È il tempo della passione. In fondo questo giorno la Chiesa lo ha anche chiamato così, quasi una contraddizione in termini. È la domenica della passione. Domenica significa giorno del Signore, perché il Signore è risorto, ma è una domenica della passione, perché tutti insieme seguiamo Gesù fino al momento della sua morte. È naturale che questa storia non è in due tempi, questo è un film in tre tempi, vero? Perché dopo c'è il terzo tempo. Qual è il terzo tempo? Dopo la passione e morte, cosa c'è? La risurrezione, vero? C'è la risurrezione. Domenica prossima sarà la domenica della Pasqua di risurrezione. Gesù risorge dai morti e allora le cose cambiano tutte. La festa e la passione diventano la gioia per la vittoria di Gesù sul male, sul peccato, sull'odio, sull'ingiustizia, sulla morte. Con la sua risurrezione Gesù sconfigge il male per sempre e inaugura quel regno che è un regno di giustizia, di amore, di pace, di concordia, quella stessa comunione che noi sperimentiamo qui tutte le volte che ci raccogliamo nel giorno del Signore e diventiamo membra del corpo di Cristo, perché in ogni domenica Gesù si offre per noi, ci dà il suo corpo e il suo sangue. Tra pochi momenti faremo anche noi la comunione con il corpo e il sangue del Signore, è il sacramento dell'Eucaristia. Ma sapete, nell'Eucaristia non c'è solo la trasformazione del pane e del vino nel sacramento del corpo e del sangue del Signore, c'è anche la trasformazione di tutti noi che entriamo morti a causa del peccato e risorgiamo a vita nuova, che portiamo qui il peso delle nostre difficoltà, delle nostre pene, dei nostri dubbi. I dubbi sono importantissimi nella vita di fede. Una fede senza dubbi non è una vera fede. Portiamo qui anche le nostre esitazioni, i nostri dubbi radicali, le nostre mancanze di fede, e il Signore ci fa nuova creatura. Ma soprattutto noi che magari entriamo con qualche antipatia verso qualcuno o con qualche divisione perché non ci siamo intesi bene, ci sono state delle incomprensioni, diventiamo membra dello stesso corpo di Gesù. Siamo talmente uniti con Gesù come sono unite al nostro corpo le diverse membra. Qualche cosa di straordinario. Direi quasi che forse questo miracolo dell'Eucaristia è ancora più grande della trasformazione del pane e del vino, perché trasforma noi, che siamo tutti quei personaggi così doppi, così fragili, così colpevoli, che abbiamo incarnato, nelle membra del corpo di Cristo. Diventiamo tutti fratelli e sorelle del Signore Gesù. E allora siamo chiamati a ripercorrere da discepoli la strada che Lui ha percorso prima da solo per tutti noi. Abbiamo sentito le parole del profeta Isaia, la prima lettura di oggi. Sono delle parole fondamentali, perché il profeta parla di sé, fa una sorta di confessione, di autobiografia, si racconta e dice che ogni mattina il Signore gli ha aperto le orecchie perché lui potesse ascoltare come i discepoli. Il profeta, anche tu sei un profeta, è veramente tale se diventa discepolo, ma diventare discepoli di Gesù non è il fatto di un momento, non è che basta andare alla messa delle palme, no, ogni mattina, di mattina in mattina, apre il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. C'è una educazione che il Signore esercita nei nostri confronti, c'è una formazione, un'opera di plasmazione quotidiana. L'atto della consegna del profeta che non si tira indietro davanti alle violenze che si scatenano contro di lui nasce dentro un percorso di ascolto e di obbedienza quotidiana. Come ha fatto Gesù in quei giorni e in quelle ore a resistere? È stata una gran faticaccia da un punto di vista umano. Provate a ripercorrere le diverse scene che abbiamo letto prima insieme, una più terribile delle altre. Come ha fatto a resistere? Ha potuto resistere perché si è preparato a quei giorni, a quelle ore, tutti i giorni della sua vita precedente. Ha raccolto ciò che ha seminato. Ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha sofferto. Non è stata una scuola teorica, è stato un apprendimento dalla vita di tutti i giorni. Gesù è stato un discepolo autentico. E allora non mi sono tirato indietro, dice il profeta. Quando mi hanno fatto del male, sono stato lì, ho subito. Non sono scappato, non sono evaso dai miei problemi, non sono fuggito in un paradiso artificiale, non ho cercato una forma di vita alternativa, sono stato lì dentro, in quel buio della sofferenza, forse anche del non senso, dell'abbandono e forse anche della non fede. Sono stato fermo di mattina in mattina perché questa scuola del Signore, questa istruzione continua, diventasse il segreto di una vita offerta, regalata. Anche Gesù ha imparato. E nelle ore della passione vediamo che veramente ha imparato bene. E noi nei momenti di dolore, di sofferenza, di passione, che prima o poi ci toccano, o ci hanno già toccati, o ci toccheranno, avremo la stessa capacità di resistenza, la stessa mitezza evangelica, lo stesso abbandono alla volontà del Padre? L'avremo se costruiremo questo progetto di giorno in giorno, di mattina in mattina, ogni giorno diventare discepoli per godere con Gesù il grande avvenimento della liberazione dalla morte e la gioia per la vittoria.